Il radiogiornale.
Nel nono giorno di guerra tra Israele e Iran, dal vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione Islamica in corso a Istanbul, il ministro degli esteri iraniano apre alla diplomazia, ma solo se Israele cessa l'aggressione militare. Anche l'ex consigliera federale Ruth Dreyfus a Berna alla manifestazione in favore di Gaza, come le migliaia di altri partecipanti, chiede al governo una presa di posizione forte contro i crimini di guerra israeliani e per un cessate il fuoco immediato. Un anno fa il nubifragio in Mesolcina, la valle si è risollevata ad eccezione della località di Sorte, il cui futuro rimane ancora tutto da scrivere. Sport calcio, nel mondiale per club l'Inter in rimonta vince 2-1 contro i giapponesi dell'Urawa. Radio Giornale di mezzanotte, bentrovati da Fabiano Rizzi. Il nuovo fronte di guerra in Medio Oriente in apertura. Continuano le incursioni dell'aviazione israeliana in Iran e il lancio di missili balistici e droni iraniani su Israele. L'esercito di Tel Aviv ha annunciato poche ore fa nuovi attacchi a obiettivi militari nelle regioni di Qom, a sud di Teheran, e di Shiraz e Bandar Abbas, nel sud del paese. L'ultimo bilancio delle vittime dei raid israeliani, stilato dal Ministero della Salute di Teheran, parla di almeno 430 morti e 3.500 feriti, almeno 24 i morti in Israele. Secondo il ministro degli esteri israeliano, l'attacco alle strutture di arricchimento dell'uranio ha ritardato di almeno 2 o 3 anni lo sviluppo di un'arma nucleare da parte dell'Iran. E mentre il presidente statunitense Trump valuta l'intervento militare contro l'Iran, i media americani riferiscono che alcuni bombardieri B-2, gli unici capaci di trasportare la bomba antibunker in grado di distruggere l'impianto nucleare sotterraneo iraniano di Fordo, sono decollati dal Missouri alla volta dell'isola di Guam nel Pacifico. Intanto, secondo l'agenzia di stampa Reuters, il governo israeliano ha informato la Casa Bianca di non voler aspettare le 2 settimane concesse da Trump all'Iran per accettare un accordo sul nucleare e di essere disposto ad agire con le proprie forze, in particolare per colpire proprio il sito nucleare di Fordo. I miliziani Houthi dello Yemen, sostenuti dall'Iran, hanno minacciato di riprendere gli attacchi contro le navi statunitensi nel Mar Rosso se Washington dovesse entrare in guerra al fianco di Israele. Il presidente iraniano Pezeshkian ha invece dichiarato che Teheran è pronta a negoziare e dare garanzie sulla natura pacifica delle sue attività nucleari, ma anche a rispondere con maggiore forza qualora Israele dovesse continuare la sua aggressione. E a Istanbul si è aperto il vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione Islamica. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi è tornato a chiedere la fine degli attacchi israeliani e ha avvertito i paesi del Golfo e del Medio Oriente delle gravi conseguenze che ci sarebbero per tutti in caso di un intervento diretto degli Stati Uniti al fianco di Israele. A rischio c'è il commercio attraverso lo stretto di Hormuz, dove passa 1/5 del trasporto globale del petrolio. Il nostro collaboratore da Istanbul, Filippo Cicciu.
Qui a Istanbul, prima della conferenza, Abbas Araghchi ha affermato che è necessario tornare alla diplomazia, ma per farlo gli attacchi di Israele devono cessare. Il ministro iraniano ha anche detto che un coinvolgimento diretto degli Stati Uniti nel conflitto sarebbe molto pericoloso per tutti, mentre Teheran aveva già minacciato di poter colpire basi americane in Medio Oriente nel caso Washington si unisse agli attacchi israeliani. E nel pomeriggio Araghchi ha avuto incontri con gli omologhi di molti paesi della regione che ospitano basi americane, come Iraq, Qatar, Arabia Saudita e Giordania. L'incontro dell'Organizzazione della Cooperazione Islamica continuerà anche domani ed è attesa una dichiarazione congiunta finale che l'Iran si augura possa essere d'aiuto per risolvere la situazione. Durante l'evento, Philippe Lazzarini, il commissario dell'Agenzia dell'ONU per il soccorso ai profughi palestinesi, ha criticato i nuovi metodi di distribuzione di aiuti a Gaza controllati da Israele e dagli Stati Uniti, mentre il presidente turco Recep Tayyip Erdogan è tornato a scagliarsi contro il governo di Benjamin Netanyahu, paragonando ancora il premier israeliano a Adolf Hitler.
Più di 10.000 persone, 20.000 secondo gli organizzatori, si sono radunate a Berna per esprimere la propria solidarietà alla popolazione di Gaza. Nel corso della manifestazione, organizzata da diverse realtà, tra cui Unione Sindacale Svizzera, Amnesty International, PS e Verdi, i partecipanti hanno sollecitato il Consiglio federale a impegnarsi attivamente per un cessate il fuoco immediato. E alla manifestazione era presente anche la ex consigliera federale Ruth Dreyfus, alla testa del Dipartimento segreto federale dell'interno dal 1993 al 2002. Da tempo critica nei confronti del Consiglio federale, ha spiegato le ragioni della sua partecipazione al microfono del nostro corrispondente da Berna, Alessio Veronelli.
Perché non posso sopportare questa guerra, non posso sopportare il danno fatto alla popolazione di Gaza, non posso vivere con l'idea che a 2 ore di qui c'è una matanza.
Lei da tempo critica il Consiglio federale, a suo avviso cosa dovrebbe fare?
Deve prendere una posizione veramente forte di condannazione degli crimini di guerra e dei crimini contro l'umanità. È il ruolo della Svizzera di farlo.
Ruud Dreyfus, chiaramente questo non basta per lei.
Sì, e non credo che la diplomazia segreta così dentro porte chiuse è qualcosa che si necessita adesso. Non penso che la Svizzera può avere un ruolo di questo genere, ma può avere un ruolo importante a difendere il diritto umanitario internazionale.
Il Dipartimento federale degli affari esteri, anche ieri ancora Ignazio Cassis ha ripetuto che ci vuole accesso umanitario, che bisogna liberare gli ostaggi. Non c'è però una condanna da parte del Consiglio federale, è questa la parola che lei vuole sentire?
Io sì, lo voglio questa condanna della violenza del diritto internazionale e voglio anche che la Svizzera riconosce che i diritti dei palestinesi all'autodeterminazione non è realmente sostenuto per la Svizzera in modo efficace.
È passato un anno esatto da quando un'alluvione si è abbattuta sulla Mesolcina, spazzando via la piccola frazione di Sorte e provocando danni milionari in altri comuni. La valle si è risollevata, sembra tutto tornato alla normalità, eccezion fatta proprio per Sorte, dove i massi sono ancora tutti lì da vedere, nessuno ha potuto tornare a viverci e si attende di conoscere quale sarà il suo futuro. Camilla Luzzani allo stallo ha intervistato il sindaco Nicola Giudicetti.
È stato un anno molto impegnativo e che è passato molto velocemente, perché devo dire abbiamo lavorato seriamente in modo molto concreto e non ci siamo persi troppo in scartoffie e pastoie burocratiche.
E i risultati si vedono. Alzando lo sguardo sono ben visibili i punti in cui i massi si sono staccati dai due versanti della montagna, ma a valle invece sembra tutto essere tornato alla normalità. Le strade e i campi, completamente ricoperti dal fango e dalla colata di detriti, sono stati ripuliti. Le vasche di contenimento che hanno permesso di evitare il peggio svuotate, le strutture danneggiate ricostruite.
Gli argini dei riali sono stati risanati, ricomposti come erano prima. Si può dire che il livello di sicurezza è uguale a quello che c'era prima dell'alluvione.
Bisogna ancora intervenire sul riale di San Giorgio e si dovrebbe iniziare a partire dal prossimo mese. Quasi tutto fatto, insomma, eccezion fatta per la frazione di Sorte, dove il tempo sembra essersi fermato al 21 giugno scorso.
Si presenta come era praticamente il 21 di giugno di un anno fa. È stata liberata la strada cantonale, è stata liberata la parte a valle dalla strada cantonale, tra la cantonale e la Moesa. Questo è ritornato prato e qui si vede che si può recuperare. La parte invece delle abitazioni non abbiamo potuto fare nulla perché prima di tutto ci occorreva avere la visione del piano dei pericoli. Su questa visione si parte poi con le opere di protezione, cosa che stiamo iniziando a fare.
Un progetto di protezione che deve però ancora ottenere l'avallo di Confederazione Cantone. Sul piatto ci sono infatti due varianti, un vallo di protezione che permetterebbe di deviare un'eventuale nuova colata e una seconda possibilità che prevede una delocalizzazione, ovvero l'abbandono di Sorte. Per il sindaco Giudicetti la prima resta l'opzione migliore e spera quindi che a Sorte si possa tornare a vivere.
Siamo alla cronaca sportiva con Giordano De Lucia.
Apriamo con il calcio. Al mondiale per club negli Stati Uniti l'Inter soffre ma vince dopo il pareggio all'esordio con il Monterrey. Questa sera i nerazzurri hanno battuto in rimonta i giapponesi dell'Urawa per 2-1. Inter che dopo essere passata in svantaggio nel primo tempo ha ribaltato la situazione grazie a Lautaro Martinez e al gol arrivato al 92esimo con Carboni. In precedenza da notare il successo 4-3 del Borussia di Dortmund contro i sudafricani del Mamelodi. Mentre per il calcio svizzero il Grasshopper ha comunicato che Thomas Oral nella prossima stagione non sarà più alla guida delle cavallette, il contratto del 52enne allenatore tedesco non è infatti stato rinnovato e non è ancora noto il nome del suo successore. Ed è stata una nuova combattutissima tappa quella corsa oggi al Tour de Suisse, con l'ultimo chilometro in salita che a Emmetten nel Canton Schaffhausen ha esaltato i protagonisti della generale. La vittoria nella volata 3 è andata al portoghese Almeida davanti a Only e Vauquelin. Il francese mantiene la maglia gialla, ma il suo vantaggio prima dell'ultima e decisiva frazione a cronometro in salita di domani è sceso a 33 secondi su Almeida, più lontano a 41 Julien Alaphilippe. Nel Gran Premio d'Italia di MotoGP, dopo la pole position conquistata in mattinata, Marc Marquez ha vinto oggi anche la gara sprint sul circuito del Mugello. Lo spagnolo, partito male, ha recuperato prima di chiudere in testa davanti al fratello Alex e al compagno di scuderia, la Ducati ufficiale Bagnaia. Per il leader del mondiale si tratta dell'ottava vittoria su 9 prove sprint in questa stagione. Marquez, che domani partirà di nuovo dalla pole position, ed è terminato con una terza pesante sconfitta l'europeo di basket della nazionale femminile, superata stasera dalla fortissima Francia 111-37. Nonostante gli 0 punti in classifica, è stato un pieno di esperienza per le rossocrociate, che ritrovavano la fase finale di un europeo a distanza di ben 69 anni. Sentiamo al proposito una delle tre ticinesi in squadra, Shannon Hatch.
È stata un'esperienza favolosa, veramente. È da 69 anni che non siamo qui. Sicuramente siamo stati in un gruppo difficile, però ci siamo mostrate comunque bene. Penso che ci siamo fatte rispettare. Quest'ultima partita è stata difficile, difficilissima, però penso che nel tutto siamo proprio fiere di quello che abbiamo mostrato e spero che sia proprio l'inizio di qualcosa di bello per il basket femminile in Svizzera.
E con questo è tutto per lo sport.
E prima di chiudere diamo uno sguardo alle previsioni del tempo per questa domenica 22 giugno. In tutto il paese in prevalenza soleggiato, con qualche cumulo pomeridiano in montagna e con temperature comprese tra 18 e 31 gradi al sud e tra 15 e 35 gradi al nord. Il radiogiornale termina qui, ma l'informazione è sempre presente sul sito e sull'app della RSI e torna alla radio ogni ora all'ora piena con i notiziari su Rete 1. Da Fabiano Rizzi e da Davide Perucconi alla regia, buon proseguimento d'ascolto e una serena notte.